Piano 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 Nadar Solo, che poi il titolo è tutto un programma rispetto al brano che abbiamo appena ascoltato. Io non so definire che cos'è che faccia emozionare, che cos'è che a livello di vibrazioni ti possa comunicare tanto in una canzone, in un album, in un progetto. So solo che appena ci sono stati proposti Nadar Solo, dopo 2 o 3 secondi siamo guardati in redazione, facciamo un'intervista, ma certo che facciamo un'intervista anche subito. Ed eccoli qui, nella persona di Matteo De Simone, voce basso della band, in Nadar Solo, qui ospite in diretta su RDM. Ciao Matteo!
Eccoci qua, ciao Luca, ciao a tutti.
Come stai, tutto bene?
Tutto bene, tutto bene.
Perfetto, grazie. La comunicazione è bella, forte e chiara, la tua voce pure, l'entusiasmo direi anche della vostra musica. Ci è piaciuto davvero molto questo album, Matteo, io te l'ho detto via, così diciamo, internossa al telefono, lo ribadisco in diretta e cercheremo anche di condividere questa nostra opinione ascoltando più brani dell'ultimo album con il nostro, insomma, con i nostri ascoltatori.
Bene, sono contento, non può che farmi molto piacere.
Senti, la prima domanda che ti faccio riguarda proprio direttamente questo disco. Intanto fame, non fame, me lo confermi?
Assolutamente fame, fame italianissimo. C'è stato questo misunderstanding quando è uscito il disco.
Lo immaginavo.
Abbiamo giocato anche un po' scherzosamente, però è assolutamente all'italiana.
Ok, non c'entra niente la serie TV, il film di Alan Parker, nulla.
No, però... no, anche se poi alcuni fan si sono divertiti a fare delle parodie della nostra copertina. mettendoci in vesti di danzatori ambiziosi di successo. No, era fame.
Fantastico. E già della copertina volevo chiederti una cosa, per l'appunto, ma state gridando veramente in quella foto?
Stiamo gridando veramente, ci siamo lesionati le corde vocali, perché Anna Paola Martin, che ha fatto il set fotografico, voleva proprio catturare così un grido autentico, e quindi ci ha fatto, abbiamo urlato una 30ina di volte per fare quella foto, però è venuta bene poi.
Quindi tu ti sei giocato le corde vocali, che penso anche più che per gli altri componenti della band sono un po' più delicate, un po' più preziose, mi permetto di dire. In effetti si vede, sai, cioè si percepisce che è un grido vero, perché credo che si possa fingere tutto a questo mondo. Magari una lacrima puoi anche fingerla se c'è un bravo truccatore che viene da Broadway, che ne so, e che ti trucca in un modo. Ma la voce no, perché si vede proprio come
la vena sul collo.
Il grido di rabbia. L'associazione di idee penso che ci sia, no, tra il titolo dell'album e la foto. Fame, un grido. Sì. È una fame di tante cose, forse una fame in cui si può identificare gran parte dei cittadini italiani in questo periodo di crisi, o una mia visione?
No, sicuramente c'entra, la fame è interpretabile in tanti modi diversi, ovviamente sin dal primo, dal senso più letterale, ovvero la fame fisica, che poi è la condizione sine qua non per restare in vita per l'essere umano. Quindi poi metaforicamente ovviamente la fame è sempre stata utilizzata per indicare qualsiasi tipo di mancanza che ci possa essere nella vita, quindi mancanze emotive, mancanze psicologiche, frustrazioni, desideri insoddisfatti, insomma, laddove non c'è sazietà c'è fame. E quindi appunto l'idea che avevamo noi era quella, inizialmente eravamo partiti dall'idea di provare a raccontare un po' di personaggi, volevamo proprio fare un concept, personaggi sofferenti, personaggi che avessero nella loro vita delle mancanze, e quindi farlo attraverso le malattie psicosomatiche, che poi spesso sono proprio una manifestazione fisica di mancanze interiori. E poi ovviamente il disco ha avuto una lunga gestazione, quindi sono arrivate anche tante altre idee, ma sicuramente l'idea di una mancanza è quello che poi ha continuato a legare tutti i brani del disco.
Nella tua / vostra carriera, quanto è stata importante la fame? Sai, si dice spesso, no? Quando le strade sono troppo semplici ci si siede,
certo,
un po'.
Certo, beh, la nostra è una storia sicuramente non semplice, non siamo un gruppo che è stato baciato subito dalla fortuna, anzi non siamo tuttora baciati dalla fortuna, abbiamo sempre lavorato tanto, ci siamo sempre impegnati molto, e quindi sicuramente sì, cioè si presuppone a tutto quello che facciamo una fame fortissima, perché per noi la musica è davvero un bisogno forte, un modo anche di stare al mondo proprio, è una cosa di cui non potremmo mai fare a meno, e quindi ci siamo sempre, come dire, abbiamo sempre incontrato tante difficoltà, ma sempre con l'atteggiamento mentale di non lasciarsi fermare mai, di aggirare in qualche modo e superare tutti tutti gli ostacoli, insomma, piano piano, come la canzone, piano piano piano, qualche cosa sta succedendo.
Chi la dura la vince, mi verrebbe da dire.
Assolutamente.
E noi vi auguriamo tantissimo, appunto, questa diciamo fortuna, no? Che tu stesso hai detto fino ad ora vi è mancata, anche se.
Sì, ma io sai, poi sinceramente non ho mai creduto veramente nella fortuna. Cioè, penso che la fortuna, se c'è, un aiuto, poi. Tanto che le cose che ti capitano nella vita te le fai tu, se tu crei le condizioni perché le cose, anche perché la fortuna poi arrivi, ecco, se hai saputo lavorare per creare un giusto contesto in cui muoverti, e poi le cose a un certo punto iniziano ad andare da sé.
Senti, ovviamente sei in un motodrome, stai vedendo una gara di moto, sento dei rumori
sono per strada, perché sono qua al Pigneto, al Necci, a fare una tardiva colazione, e quindi sì, c'è la strada e sono macchine che passano.
Il Pigneto è una zona molto particolare di Roma, da poco vi ho scoperto un locale, te lo suggerirei, però forse non è corretto farlo, magari te lo dico dopo in separato.
Sì.
Fanno dei drink pazzeschi, io da buon ciucatè, quali sono, li ho testati. Senti Matteo, ovviamente scherzo, poi ciucatè a Roma non si può dire, vabbè, tu mi hai capito, penso, no?
Sì, io t'ho capito.
Esatto, è un termine siciliano, come tu ben sai. Senti, se tu potessi per assurdo cambiare, diversificare, migliorare o magari peggiorare le regole della promozione della discografia, che cosa cambieresti?
Oh, beh, che bella domanda. È difficile dirlo in poche parole, perché ci sono talmente tante lacune in questo momento, specialmente poi in Italia, nella lavorazione dei prodotti musicali, che veramente non si sa da dove cominciare. Ma innanzitutto io partirei da quello che secondo me dovrebbe essere più salvaguardato in questo momento, che è il live. Stiamo vivendo in questo momento una crisi, cioè c'è stata prima la crisi discografica, quindi il crollo delle vendite di dischi, e piano piano la crisi si è estesa anche al live, che per la mano si è avuto botta negli ultimi anni. È sempre più difficile suonare, anche perché mi sembra che ci sia un atteggiamento psicologico da parte degli organizzatori, dei promoter, rassegnato, ecco. Quindi non c'è più una visione sul lungo periodo, si tende a sbagliare tante serate, per cui io partirei dal ricominciare, se fossi un promoter, da ricominciare a costruire le carriere degli artisti, quindi partendo da piccole serate, portando sul territorio i gruppi nell'arco del tempo più volte per farli crescere, perché una volta succedeva così, tu andavi in una città che non era nessuno, ti davano 2 lire, piacevi, funzionavi, ti richiamavano la stagione successiva in un contesto migliore, e piano piano, insomma, nel tempo arrivavi poi magari a riempire i club. D'accordo? E questa, certo, è una cosa che non si sta facendo più, quindi è difficile, o comunque molto più lenta lo sviluppo della carriera di un gruppo. Quello trovo che manchi in questo momento.
Sì, una volta si diceva spesso, no, che poi sicuramente è ancora vero: oggi hai tempo un album, poi se va male, arrivederci e grazie. Quello che mi stai dicendo tu adesso, caro Matteo, è che riguarda anche addirittura i live.
Sì, nel senso che appunto, poi noi, come dire, siamo un caso in questo momento abbastanza fortunato, nel senso che comunque riusciamo a fare i nostri tour. È difficile perché appunto i locali si espongono meno, per cui hanno meno soldi, non devono rischiare niente, quindi è difficile, è sempre più difficile convincerli a fare le serate. Però ecco, insomma, è sicuramente un momento rispetto al passato in cui non c'è più quella voglia di scommettere, non c'è più quella voglia di fare, proprio perché ci sono pochi soldi. Però secondo me sono proprio questi momenti di crisi in cui bisogna guardare a quando la crisi passerà, ecco, bisogna trovare il modo, perché sennò succederà che tra un paio d'anni non ci sono più le band da far suonare, esatto, perché nessuno è cresciuto e poi chi fai suonare?
E c'è un'implosione. Senti, come vanno i denti?
I denti,
sono ancora guasti?
Sono sempre guasti.
Ovviamente il riferimento, per chi non lo sapesse, al tuo romanzo, perché Matteo De Simone si diletta anche nello scrivere romanzi, Denti Guasti, per l'appunto.
Giusto, sì, ma è un libro che è uscito ormai 3 anni fa, che ha avuto un senso particolare perché ci ha messo in contatto, mi ha messo in contatto con un artista a cui ero molto legato, di cui ero fan da tanto tempo, che è Pierpaolo Capovilla, del Teatro degli Orrori, e quindi è stata una bella vicenda, perché insomma, lui ha scritto la prefazione del libro, poi siamo stati insieme a fare delle tournée di reading in giro per l'Italia, anche per una combinazione, perché quel libro parlava di immigrazione e lui in quel momento stava scrivendo Il Mondo Nuovo, mm-hmm. che è l'ultimo album del Teatro degli Orrori, che sì. è tutto un concept sull'immigrazione. Quindi poi lui si è ispirato un pochino al libro per i testi dell'album, è nata una bella amicizia che poi è sfociata anche in un featuring con Teatro degli Orrori.
Beh, insomma, direi, Matteo, che è un bel fiore all'occhiello, no? Da un punto di vista,
sì,
anche personale.
Guarda, per noi è stato bellissimo, appunto perché eravamo dei fan, poi noi eravamo piccolini, loro sono stati con noi veramente tanto piccolini, nel senso che eravamo ancora un po' inesperti, quindi
un po'
ci hanno insegnato molte cose, ci hanno, sono stati tutto il Teatro degli Orrori molto, davvero molto delicati e carini con noi, e ci hanno aiutato in tanti modi diversi, per cui li ringraziamo sempre.
Certo, Pierpaolo Capovilla qualche mese fa era stato anche nostro ospite, è una persona incredibile e anche molto disponibile, no? Anche questa cosa che mi hai detto tu stesso la si può verificare anche in una breve chiacchierata per un'intervista, cioè è vero, no? È alla mano ed è una persona, poi quando inizi a parlare,
una persona appassionata,
esatto, poi il discorso può prendere delle pieghe surreali e non te ne rendi neanche conto, il che è molto stimolante. Senti, dopo riprendiamo questo discorso musica, parole, la letteratura, la musica, però prima ci ascoltiamo un altro brano tratto da Fame dei Nadar Solo, ok?
Ok, benissimo.
Questa è Akai, a tra poco. Solo qui siamo in diretta da Isola Sacra Fiumicino, Radio Dimensione Musica 95.3 in FM, Roma e provincia, e poi c'è anche lo streaming dal sito ufficiale www.radiodimensionemusica.it. Stiamo ascoltando per bene il nuovo album di Nadar Solo, Fame, quasi tutto, non esageriamo, ma abbiamo al contempo al telefono con noi Matteo De Simone. Ci sei ancora, Matteo?
sono qui.
Ah, perfetto, ok. Calcola che poi tra l'altro noi il sabato pomeriggio abbiamo uno spazio dedicato alle novità discografiche, come se per certi versi insomma la stiamo un po' anticipando questo spazio, e ci fa piacere anche intervistare direttamente voi. Senti, poco fa parlavamo, no, la musica, i testi, tu essere anche romanziere, e ti chiedo com'è, cioè la distanza che c'è tra lo scrivere un romanzo e scrivere il testo di una canzone, perché sono i due estremi opposti, uno è abbondanza diciamo, no, e l'altro è sintesi, sono due cose esattamente agli antipodi.
Certo, beh, sì, lo sono, in particolare poi per me sono proprio due attività completamente diverse che presuppongono anche degli stati emotivi completamente diversi. La differenza sta proprio lì, cioè la canzone ti costringe a una grandissima sintesi e probabilmente a un contatto con l'emozione molto più diretto, per cui è probabilmente aiutato dalla musica. Poi io generalmente scrivo insieme parole e musica, per cui è proprio un, come dire, un gesto quasi unico.
Le scrivi insieme in che senso?
Nel senso che le scrivo contemporaneamente.
Cioè ti viene di getto, mentre ti viene il motivo ti viene anche quella
mentre
frase.
Mentre viene il motivo vengono anche le frasi, esatto, ovviamente con un concetto alla base che poi magari si sviluppa proprio anche durante la stesura. Invece un libro richiede una programmaticità diversa e anche proprio una disponibilità anche materiale di tempo, ecco, differente, perché sai che su un libro ci dovrai passare un annetto tra una cosa e l'altra, quindi devi avere il tempo per concentrarti, darti delle regole, obbligarti tutti i giorni a scrivere le canzoni, e le puoi scrivere anche in un pomeriggio, quindi insomma è differente sicuramente.
Beh, insomma, quindi il romanzo è un qualcosa che deve anche necessariamente sedimentare, no? Ce lo lasci lì, lo fai raffreddare, lo rileggi, correggi.
Certo.
Immagino. E senti, su questa linea, perché mi affascina molto, diciamo così, questa tua doppia veste, no? Perché poi è una cosa piuttosto rara. Però mettere in ordine delle note, e quindi il mestiere di musicista, piuttosto che mettere in ordine delle parole, sono entrambe cose che fai con la stessa naturalezza?
Non ti saprei, cioè sì e no, ecco, nel senso che la musica è sicuramente la cosa più naturale, ecco, poi io l'ho sempre vissuta in maniera veramente molto molto istintiva. Mia mamma cercava di farmi prendere lezioni di piano quando ero piccolo, ma non ce l'ha mai fatta perché ero sempre stato un po' refrattario all'esercitarsi.
È un classico, quando una cosa viene imposta uno la rifugge, è un classico.
Esatto, poi il musicista rock è un po' molto più spesso, ecco, non sempre, però un pochino più meno metodico. Invece il libro richiede, la letteratura richiede un metodo, ecco, quindi se da un lato c'è un afflato che è sicuramente urgenza, è sicuramente spontaneità, dall'altro c'è bisogno di regolarla, perché sennò non arrivi alla fine, semplicemente, cioè ti disperdi. È il rischio più grande quando si affronta un romanzo, è la dispersione, per cui c'è bisogno anche di tanta disciplina, e appunto per questo non è una cosa che, almeno per me. Poi ci sono tanti scrittori che ho conosciuto nel tempo che invece sono dei grafomani e non fanno altro tutto il giorno in continuazione. Io no, ecco, scrivo quando c'ho un'idea, quando c'ho il tempo e il modo di realizzarla.
Senti, a proposito di tempo, perché su questa cosa non ci siamo organizzati, lo facciamo in diretta, tu hai tempo, cioè nel senso riusciamo a sentirci altre due canzoni, me lo devi dire tu?
Assolutamente sì.
Ah, perfetto, allora io avevo tra l'altro anche questa cosa, non ti ho neanche detto quali, le ho scelte io impunemente, spero che
hai
le
scelte. Hai fatto benissimo, anche perché così puoi ascoltare anche dei pezzi che normalmente non si passano.
Esatto, che poi è una cosa che ci piace fare molto, però quello che possiamo, dico, ci piace fare qui RDM, quello che sicuramente facciamo però in conclusione, te lo preannuncio, è ascoltarci Non volevo, che possiamo comunque considerare il primo singolo, no, dell'album, giusto?
Certo,
ok.
Giusto.
Intanto però ci ascoltiamo Cara Madre, poi qualche altra domanda, poi oltretutto Matteo ci deve anche parlare di un importante evento, ricordiamolo, e poi concludiamo più tardi con Non volevo.